Storie Libere presenta.
La politica, il potere, l'autorità, i rapporti di dominio, di qualsiasi tipo essi siano. Non c'è in tutto questo, nella natura stessa di questi fenomeni, qualcosa di sproporzionato, di smisurato, di eccessivo, di gigantesco? Direi di sì. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca e insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. Oggi insegno all'Università di Venezia. Questo è il nostro bestiario politico e sì, oggi parleremo letteralmente di giganti. Noi qui parliamo di Medioevo, di Rinascimento, ma sentite cosa si legge nell'opera della metà del Seicento che dal punto di vista del pensiero politico europeo apre la modernità. Io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest'uomo o a questa assemblea di uomini a questa condizione, che tu gli ceda il tuo diritto e autorizzi tutte le sue azioni in maniera simile. Fatto ciò, la moltitudine così unita in una persona viene chiamata uno Stato, in latino civitas. Questa è la generazione di quel grande Leviatano, o piuttosto, per parlare con più riverenza, di quel Dio mortale al quale noi dobbiamo, sotto il Dio immortale, la nostra pace e la nostra difesa. L'autore è l'inglese Thomas Hobbes e l'opera si intitola proprio Leviatano, che è un mostro biblico, ma che è anche un gigante. E lo capiamo soprattutto se guardiamo il frontespizio dell'opera originale, dove c'è un essere umano enorme, composto da tanti piccoli corpi, che sono i corpi dei cittadini, dei sudditi, tutti rivolti verso il volto di questo gigante che ha in mano i simboli del potere. Il potere, anzi lo Stato che qui lo incarna, perché in quel libro si parla di quello, è un gigante. Lasciamo il Leviatano, cioè il mostro gigantesco che incarna lo Stato e che è anche un dio, che nasce proprio con quella specie di giuramento tenebroso che abbiamo letto di tutti gli esseri umani. I giganti popolano l'immaginario della nostra civiltà da millenni. Nella mitologia greca, i titani sono una generazione più antica di dei e rappresentano le forze smisurate della natura. Del ciclope Polifemo tutti ci ricordiamo, battuto dalla furbizia del molto accorto Ulisse. Ma spesso dimentichiamo che anche la Bibbia, l'altra fonte della nostra cultura, menziona giganti di vario tipo. Non solo il gigante Golia, che fa una brutta fine a causa della fionda di Davide, futuro re di Israele, ma anche giganti senza nome o di altro tipo, e lo vedremo subito. La cultura classica crede a una loro antichissima esistenza, anche in funzione di un pregiudizio sui tempi storici che è contrario a quello che noi abbiamo oggi. Per gli antichi il mondo invecchia. In tempi remoti gli esseri della Terra erano più forti. Facile credere allora che ci fossero anche giganti. Noi oggi pensiamo invece, ed è questo il nostro pregiudizio, che la linea del tempo segni sempre un progresso, un miglioramento, quasi un ringiovanimento. Nel libro della Genesi si dice che a quel tempo c'erano giganti e che generavano eroi. Agostino d'Ippona, Sant'Agostino, registra che i pagani, come Virgilio, credevano alla loro esistenza e ci riferisce di aver visto egli stesso, sulla spiaggia di Ustica, insieme ad altri testimoni, una specie di reperto preistorico, un dente molare 100 volte più grande dei nostri. Ma giganti smisurati e comici sono anche Gargantua e Pantagruel, con i loro pasti eccezionali e le loro prese in giro di tutto e di tutti, concepiti dalla penna di Rabelais, ma che io, che prima di essere stato un medievista sono stato un bambino degli anni 70, ricordo anche nella versione a fumetti pubblicata a puntate da Il Giornalino. E che cos'è in fondo Gulliver, se non alternativamente un gigante è un essere minuscolo in balia di giganti. Ogni volta che appare un gigante, sia per scherzo sia seriamente, in gioco c'è la dismisura. Può essere la dismisura di forze apparentemente cieche, come quelle naturali rappresentate dai titani, oppure la paura di una brutalità che non conosce ragionevolezza. Oppure ancora la forza controllata, ma terribile perché riguarda la vita e la morte, e incontestabile, dello Stato, e che però può sempre scatenarsi, come nelle rappresentazioni moderne del Leviatano. C'è un gigante, in particolare adesso, che può entrare a pieno titolo nel nostro bestiario politico, qui da noi, dove qualche mostro già ha trovato diritto di cittadinanza, perché ci parla, lo sappia o meno, dell'ambiguità del potere, di ogni ordine costituito. Si tratta del gigante Nimrod, o anche detto Nembrot. Ne scrivo, per chi fosse interessato, anche in un piccolo libro pubblicato qualche anno fa con l'editore Salerno, L'animale politico, Agostino, Aristotele e altri mostri medievali. Questo Nimrod è citato nella Bibbia. La Vulgata non ne parla come di un gigante, ma la traduzione dei 70 sì, ed è per questo che Filone d'Alessandria lo inserisce nel suo libro De Gigantibus e che tutti gli autori medievali lo considerano proprio così, un gigante. E non un gigante qualsiasi, ma un gigante violento, cacciatore e uccisore di uomini, è il suo epiteto. Addirittura, secondo i pensatori medievali, Nimrod è quel sovrano violento che volle costruire la Torre di Babele. Si sbagliano, perché la Bibbia non lo dice esplicitamente, ma per tutta una serie di passaggi e ipotesi non avevano dubbi. È Nimrod che ordina la costruzione della torre. Attraverso la violenza e per la sua forza smisurata, Nimrod conquista territori e fa costruire città. L'inizio del suo regno, dice la Genesi, fu Babele, Uruk, Accad e Calne, nel paese di Sennaar. Da quella terra si portò ad Assur e costruì Ninive, Rehoboth-ir e Calac, e Resen tra Ninive e Calac. Quella è la grande città. Nimrod è un tiranno. Anzi, è il capostipite dei tiranni. Un frate domenicano del XIII secolo, Tolomeo da Lucca, vuole raccontare come siano nati gli imperi in tempi ancestrali. E consultando tutte le sue fonti, bibliche, filosofiche, antiche, si convince che i primi tempi dell'umanità siano stati tempi violentissimi e oscuri. Prima del diluvio, dice, il primo ad essere tentato di costruire un impero deve essere stato proprio Caino. Caino fondò una città, la prima città della storia, e questo per poter esercitare un dominio. In principio, potremmo dire, era la tirannia. Dopo il diluvio, il primo a pretendere un potere fu Cam, figlio maledetto di Noè. E dalla stirpe di Cam nacque Nimrod, che costruì la Torre di Babele per dominare il mondo. E da Nimrod discesero Belo, re di Babilonia, e Nino, primo re di Assiria. Beh, niente male questo gigante. Terrore puro, violenza, superbia, sopraffazione, tirannide. C'è un testo però molto interessante per noi che rende le cose più complicate. È un libro del XII secolo scritto da un certo Ottone di Frisinga, addirittura consigliere dell'imperatore germanico, che vuole scrivere la storia del mondo, concepita come la lotta implicita tra buoni e cattivi, mi esprimo così per farla breve, e che si intitola Cronaca o Storia delle due città. Nimrod è cattivissimo anche qui naturalmente, ma Ottone è più interessato a osservare che i suoi discendenti, Belo e Nino, conquistano grandissimi territori. E certo lo fanno con la violenza, ma lo fanno in modo facile, perché in quei tempi primitivi le popolazioni non hanno una vera organizzazione, anzi non hanno neanche delle leggi, non c'è una vera società, la dice tutta il vecchio Ottone. Gli esseri umani vagano come animali selvatici nei campi e nei boschi. Ottone di Frisinga qui sta mischiando, e lo fa apposta, due discorsi diversi e due fonti diverse. Cita dei lunghi pezzi di un autore antico, un vescovo importante dei tempi dei Romani, Eusebio, che aveva scritto anche lui una storia del mondo. cita in particolare questo passo. Nell'età primitiva gli uomini vagavano in modo ferino e bestiale, senza città che li stringessero in società, senza seguire comportamenti che li portassero a vivere onestamente, senza leggi che li conducessero a una giustizia di vita. Non avevano neppure il nome delle arti, delle discipline, della filosofia, ma vagabondavano per i campi e per i deserti senza meta. Ottone lega questo pezzo alle considerazioni di un altro grande autore, Cicerone, che pensava che gli uomini dei primi tempi fossero simili alle bestie, si nutrissero di cibi crudi, non avessero religione, ragione, non avessero leggi, non avessero neppure istituti come quello del matrimonio. Cicerone concludeva dicendo che fu la sapienza di un grande oratore che convinse gli uomini a uscire dalle foreste e a vivere insieme. Ottone però quest'ultimo pezzo non lo cita. Certo, lui è d'accordo sulla condizione semi-animalesca dei primi abitatori del mondo, ma a leggere il suo racconto non fu la sapienza di un uomo a tirarli fuori da quella condizione, fu la violenza di Belo e Nino, i discendenti del gigante Nimrod. Tutta l'Asia fu portata a una vita comune dalla violenza della conquista, dall'obbligo, dalla forza. Vedete che ora è più chiaro che la sproporzione, l'eccesso di cui abbiamo parlato, incarnate dal gigante, diventano temi ambiguamente politici. Perché? Perché è grazie alla forza e alla conquista e non alla ragione e alla socievolezza che l'umanità è uscita dal suo stato primitivo? È la tirannia, il gesto violento della conquista e non la parola pacificatrice quello che ha portato a una prima forma di vita associata? La stirpe di Nimrod ci dice, forse, che l'associazione implica una violenza costitutiva, che rimane ambiguamente al cuore di ogni istituzione. È sempre lì, disponibile, pronta a scatenarsi, letteralmente gigantesca. Forza e convivenza sono i due poli dialettici della medesima natura umana. Ma io tutta questa storia ve l'ho raccontata perché voglio arrivare a un certo specifico Nimrod, o Nembrotto, come lo chiama lui, quello di Dante, nell'Inferno, che ci spiega ancora meglio, secondo me, il punto politico per come noi parliamo qui di politico. Siamo nel 31° canto. Dante sta per entrare nella zona più profonda e terribile dell'Inferno. C'è una luce surreale, una specie di alba o crepuscolo irreale, dove era men che notte e men che giorno. All'improvviso si sente il colpo alto come di un tuono. È il suono di un corno. È come dovette risuonare il corno di Orlando e Carlo Magno, il corno di guerra. È Dante che lo dice, quindi vuole che immaginiamo subito, senza accorgercene, un contesto di preparazione alla guerra, di violenza, di paura. E la guerra del resto è atto politico per eccellenza. Poi Dante si concentra verso il punto da cui proviene il suono. Non è facile perché c'è una luce tra il crepuscolare e l'albeggiare. Sforzando la vista vede le torri alte di una città. A questo punto si volta verso Virgilio per chiedergli di che città si tratti. Per un uomo del Medioevo è normale vedere delle torri e pensare a una città, perché all'epoca ogni città era cinta da mura, che avevano torri di guardia, ma anche all'interno delle città stesse si alzavano decine e decine di torri, come quelle due che sono rimaste a Bologna o a San Gimignano. L'architettura urbana dell'Italia medievale aveva un che di verticale. Però così facendo, Dante ci porta già dentro un contesto urbano, un contesto di vita associata, quindi politica. Noi non sappiamo ancora che cosa lui ha visto, ma già siamo cognitivamente dentro una città. Ma Virgilio avverte Dante. Non ha guardato bene, la luce è fioca, si sta sbagliando, non è una città. A quel punto Virgilio prende per mano Dante, come per incoraggiarlo, e gli spiega: non sono torri, sono giganti, e sono conficcati nella terra fino all'ombelico, a circondare il grande pozzo che conduce ancora più all'interno dell'inferno. A mano che ci si avvicina, Dante si rende conto che non sono torri, appunto, ma giganti che torreggiano e aumenta la paura. L'immagine delle torri di una città si trasforma nella realtà, che è quella dei giganti minacciosi. Ma prima che l'idea di città sfumi del tutto, Dante la rilancia e descrive quella mostruosa cinta del pozzo con l'immagine delle mura della città di Monteriggioni, coronata ancora oggi di torri imponenti. Bucando con la vista lo spessore scuro dell'aria e avvicinandosi sempre di più, viene meno l'errore di valutazione di Dante, ma aumenta la paura, perché come le mura tonde di Monteriggioni sono coronate di torri, così il bordo che corona il pozzo era circondato dagli orribili giganti conficcati nel suolo. Ma ve lo dico con le parole di Dante. Così forando l'aura grossa e scura, più e più appressando ver la sponda, fuggiemi errore e crescemi paura. Peroché come sulla cerchia tonda Monteriggion di torri si corona, così la proda che il pozzo circonda torreggiavan di mezza la persona gli orribili giganti cui minaccia Giove del cielo ancor quando tuona. Dante vede allora il primo dei giganti e pensa come la natura abbia potuto generare simili esseri e porli, come vuole la mitologia, sotto il dominio di Marte, il dio della violenza e della guerra. E pensa anche a come, fortunatamente, esseri così enormi e brutali non esistano più, e rimanga solo traccia di questo potere della natura in animali inoffensivi come gli elefanti e le balene. Ma sulle balene, evidentemente, non aveva letto della cattiveria di quella particolare balena, un gigante anche lei, di quella particolare balena bianca con la fronte rugosa e la mascella ricurva che per tutta la vita il capitano Ahab tentò di uccidere. Insomma, siamo all'inferno, ma pensiamo a una città, sentiamo il suono di un corno, cioè della violenza della guerra, e ci sono i giganti, che sono però come torri. Chi è allora quel primo gigante che Dante avvista? È Nimrod, che ora, diventa chiaro, è anche identificato come quel tiranno che aveva voluto costruire la torre di Babele. Lui, costruttore della torre, è scambiato per una torre. Il gigante urla con tutta la sua rabbia a Dante e Virgilio una frase misteriosa. Rafael Maia Mecche Zabi Almi. Sfoga così tutta la sua frustrazione con un'ira che può solo ridursi a lanciare minacce probabilmente, benché incomprensibili. Perché una frase incomprensibile? Perché è la sua punizione. La Torre di Babele aveva fatto nascere tutte le lingue del mondo, perché Dio, per punire gli uomini, li aveva confusi sul piano linguistico e tutti avevano cominciato a parlare le lingue più diverse, senza potersi più comprendere. Non è possibile sapere che cosa Nimrod dica. Molti hanno provato a decifrare quella frase, Rafael, Maia, Mecche, Zabi Almi, e alcuni hanno pensato di aver capito, e neppure io ho resistito alla tentazione, compulsando qualche trattato medievale sui giganti e qualche dizionario, ma mi sono trovato a mia volta confuso. Il significato di quelle parole è congegnato da Dante in modo che rimanga confuso e oscuro, come sono rimasti confusi gli uomini dopo Babele. È Virgilio che rintuzza l'attacco verbale del gigante e lo ricaccia nella sua natura di cacciatore e di guerriero, invitandolo in modo sarcastico a sfogarsi soffiando nel corno. Anima sciocca, tienti col corno e con quel ti disfoga quando ira o altra passion ti tocca. Cercati al collo e troverai la soga che il tien legato, o anima confusa, e vedi lui che il gran petto ti doga. Nimrod, il tiranno violento di Babilonia, Uruk, Accad, Cadne, Assur, è anche qui la rappresentazione di una sproporzione associata alla fondazione della città. Lui che qui è stato scambiato per una città. Lui che qui è una torre che protegge chi sta al suo interno. Quell'urlo senza senso di Nimrod è una specie di controcanto permanente alla natura sociale degli uomini. È una figura della violenza, ma anche forse di quella violenza primitiva, originaria, senza la quale la città, cioè la politica, non potrebbe esserci. Non è certo un Leviatano, non è di sicuro una figura dello Stato, ma quanta forza è necessaria per tenere insieme gli uomini? C'è una riserva di violenza che è tenuta sotto controllo, ma che rimane sotto traccia e può indirizzarsi all'ordine, ma anche al disordine o al sopruso? O che può addirittura ridare vita a un gigante tirannico e brutale come all'inizio dei tempi? Questo ci chiede Nimrod. Siccome però dopo due episodi su Machiavelli, uno sui cinocefali cannibali forse e l'Atlanti e questo sui giganti, non voglio passare per l'ideologo, si fa per dire, della politica come tenebra, oscurità e tutta ululati, non posso dimenticare qui un altro gigante, terribile sì, ma fino a un certo punto. Un gigante che è una forma della dismisura, certo, anche politica, ma un gigante che uno non si aspetta. Un gigante chiamato Morgante e il suo scudiero, anche lui Ornorm, Margutte. Questi giganti nascono dalla penna di Luigi Pulci nel XV secolo, proprio quando i Medici vogliono consolidare il loro potere a Firenze e vogliono continuare ad accreditarsi come principi colti e illuminati. La madre di Lorenzo il Magnifico commissiona un poema cavalleresco, una storia epica, come quelle dei francesi, con Carlo Magno, con i paladini, perché no, con qualche personaggio capace di destare meraviglia. Pulci lo scrive il poema, ma è un mondo alla rovescia, è una parodia, è un poema comico. Il gigante Morgante, uno dei protagonisti, si converte al cristianesimo e combatte al fianco del prode Orlando. È talmente forte che usa come arma il batacchio di una campana. Quando nel mare c'è burrasca e la nave rischia di affondare, lui prende le vele e fa da albero maestro. Non c'è forza che lo possa contenere, non c'è energia contraria che lo possa fermare. Addirittura affronta diavoli di ogni tipo, dai nomi più bizzarri e stravaganti: cagnazzi, farfarelli, libicocchi. Ma non basta. Morgante arriva fino all'inferno e sì, con la sua forza smisurata, prende anche un po' in giro i diavoli danteschi. Questo smargiasso gigante ammazza sette non esita a citarli. Pelerò la barba a quel Caron e leverò la sedia a quel Plutone. Un sorso mi vo fare di Flegeton e inghiottire quel Flegias con un boccone. Tesifo a letto Megera e Ericon e Cerbero ammazzar con un punzone. E Belzebù farò fuggir via. Niente di smisurato lo può scoraggiare né atterrare, perché è lo stesso personaggio che si nutre di quella dismisura, che la rende narrazione, certo non plausibile, ma con una sua logica. E se questo gigante fosse proprio la parodia della dismisura, del potere e della forza? Se ci volesse dire qualcosa di questo grottesco gigantismo che è il potere, che è la politica. Certo, la sua morte è inaspettata. Ha combattuto vittorioso una balena, ha trascinato a riva una nave e ne ha fatte di tutti i colori, ma a un certo punto si toglie gli stivali e viene ucciso dal pizzico di un granchietto. E lì si scalzò quando uccise il gran pesce, era presso alla riva un granchiolino e morsegli il tallon. Costui fuoresce, vede che stato era un granchio marino, non se ne cura e questo duol pur cresce. E cominciava con Orlando a ridere dicendo un granchio m'ha voluto uccidere. E se fosse proprio questo ciò che va fatto di fronte ai giganti? Di fronte alla dismisura che sempre la politica e il potere schierano per difendersi o per circoscrivere il loro campo. Cioè non rispondere alla dismisura con la dismisura, ai giganti con i giganti, ma farsi un po' tutti granchietti, anche noi qui col nostro podcast, ed essere capaci di trovare quei punti deboli che cambiano tutto, che fermano il gigante, anche se, si capisce bene da quanto abbiamo detto, forse siamo proprio noi che facciamo corpo con il gigante, che siamo in parte in quel gigante, che siamo anche protetti da quel gigante. Parti del gigante e al tempo stesso granchietti che lo tengono a bada. Il compito non è facile. Ma speriamo almeno di non fare la fine dell'altro gigante, Margutte, semigigante in realtà, che muore dal ridere, che ride fino a scoppiare come una bombarda, semplicemente perché una scimmia gli aveva rubato gli stivali. Quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm. Bestiario politico è ora anche un libro edito da HarperCollins, che riprende i racconti del nostro podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta. Bestiario politico è ora anche un libro edito da HarperCollins, che riprende i racconti del nostro podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.